Ferma restando la stima nei confronti del vice sindaco, come abbiamo avuto modo di esprimerci in passato, riteniamo esagerate queste variazioni di bilancio che si susseguono mensilmente. Fratelli d'Italia ritiene che le variazioni di bilancio ripetute nel tempo siano figli di una cattiva programmazione di interventi sul territorio. Questi interventi da effettuare erano conosciuti fin dalla presentazione del bilancio di previsione e potevano quindi essere programmati per tempo, non mettendo in alcuni casi i cittadini in difficoltà. In passato, Fratelli d'Italia responsabilmente ha votato qualche variazione di bilancio a favore, appunto per non penalizzare i cittadini che sono lontani dalle dinamiche della politica. Anche questa volta voteremo questa variazione di bilancio, per lo stesso motivo di cui parlavo prima. Considerato anche che parte di questa variazione verrà impegnata in larga parte per effettuare interventi di natura patrimoniale. Da quanto abbiamo visto, una parte di queste risorse, 91.000 euro, saranno impiegati per la sostituzione di alcuni gravidotti e risolvere finalmente, si spera, il problema dell'illuminazione in alcune zone del territorio. Colgo l'occasione per mettere al corrente il Consiglio Comunale sulla inefficienza dell'amministrazione comunale nei rapporti con i cittadini, per risolvere un problema che si trascina ormai fin dal gennaio 2023. Sono stato messo al corrente dalla mole di mail intercorse. Come risulta dalla mail, appunto, fin dal gennaio 23...
Consigliere Raimondo, però, la inviterei a non fare nomi. Le ricordo che siamo in una assoluta comunque pubblica e non possiamo nomi in maniera nominale.
Infatti ho omesso di dire il nome dell'altra persona che ha avuto gli
nonostante email, perché, questo sta comunque violando la privacy di una nostra dipendente.
Come la dottoressa quindi, è un ufficiale, come possiamo dire, pubblico ufficiale...
E nello svolgimento delle sue funzioni comunque non può essere identificata per uno scambio di mail.
D'accordo, comunque, lei non ha colpa, è la portavoce.
Prego, questa. prego.
Allora, dove ero arrivati? Allora, come risulta da queste mail, fin dal gennaio del 2023, il condominio di Via Sanzio si è rivolto al Comune per denunciare la mancanza di illuminazione appunto nella Via Sanzio. Questa mancanza di illuminazione, protratta nel tempo, ha favorito furti nelle abitazioni in via Sanzio, atti vandalici sulle auto parcheggiate lungo la via Sanzio e un crescendo di angoscia dei cittadini che per svariati motivi sono costretti a rientrare nelle loro abitazioni a notte fonda in una strada fuori del centro e completamente al buio, temendo aggressioni e incidenti. Riteniamo che la sicurezza dei cittadini si combatte anche con l'illuminazione della città. La città al buio fornisce un senso di anonimato alla criminalità, rendendola propensa a commettere reati e genera insicurezze nei cittadini, peggiorando la loro qualità di vita. Responsabilmente, anche questa volta voteremo questa variazione di bilancio, poiché Fratelli d'Italia è sempre dalla parte dei cittadini, auspicando un intervento immediato da parte dell'amministrazione per risolvere il problema dell'illuminazione, considerato che con l'arrivo dell'inverno le giornate si accorceranno e il buio sarà...
Consigliere Raimondo, la prego solo di rimanere sul tema. Le ricordo che stiamo parlando della quarta variazione al bilancio, esatto.
I numeri sono anche documenti politici, Presidente.
Certo, assolutamente, non di illuminazione però in questo
comunque,
senso. Grazie.
Auspichiamo che in futuro simili situazioni possano essere sanati tempestivamente, senza aspettare le variazioni di bilancio, senza aspettare che ci siano avanzi nei vari capitoli per destinarle alle opere che dovrebbero essere precedentemente e programmate fin dal bilancio di previsione. Grazie, Presidente.
Grazie a lei, consigliere Raimondo. Ci sono altri interventi? Prego, consigliera Girelli.
Grazie, Presidente. Buonasera a tutte. Consigliere Raimondo, vorrevo semplicemente chiederle se lei riesce a prevedere delle spese impreviste a casa o se nel rifacimento di una ristrutturazione può prevedere se può mettere qualcosa di più costoso o rifare le cose in un modo diverso. A noi succede in amministrazione che anche se facciamo un bilancio preventivo nei tempi previsti a livello di legge, succede poi durante il percorso, come è successo ad esempio in trasparenza, che abbiamo dovuto aggiungere dei soldi in più perché è necessario fare delle opere in più, che è necessario dare delle disponibilità per l'assistenza ai bambini disabili per le scuole. Ci sono dei momenti in cui le variazioni di bilancio servono, come diceva prima il nostro consigliere Carizzoni, a portare avanti i progetti, a fare in modo che questi siano il prima possibile a disposizione dei nostri cittadini. Grazie.
Grazie consigliera Girelli. Ci sono altri interventi? Qualcun altro vuole intervenire? Se nessun altro vuole intervenire, dichiaro chiusa la discussione. Ci sono altri interventi? No? Come? Sì, infatti. Deve parlare il sindaco. Ok. Prego, sindaco.
Sì, buonasera. Qualche puntualizzazione, perché come nella precedente Consiglio Comunale, io non posso che rigettare questa accusa di scarsa programmazione del bilancio di previsione, ma per una questione semplice. Il bilancio di previsione non prevede la possibilità di utilizzo dell'avanzo di amministrazione, che si concretizza con l'assestamento, con il bilancio consuntivo, e può essere applicato con le variazioni successive, e in spesa corrente in occasione dell'assestamento di luglio. Quindi c'è un fronte inevitabilmente di disponibilità di risorse. Si possono mettere oneri di urbanizzazione? Non ne abbiamo, non stiamo costruendo. Mutui? È una scelta di non aver gravato sulla spesa corrente, che è comunque legittima come scelta. Potete accettarla o non accettarla, a me interessa il giusto, sinceramente. Mutui che devono essere retti comunque dalla capacità di spesa in spesa corrente per gli anni successivi. Non è che sono a gratis i tassi di interesse delle banche.
È una scelta politica, sindaco.
Per favore. Allora, il dibattito l'abbiamo già fatto, sta rispondendo il sindaco, dopodiché al massimo potete fare una dichiarazione di voto. Fine.
Grazie. È una scelta politica di non accendere mutui sapendo che dopo 3 mesi avremo a disposizione l'avanzo d'amministrazione. E questo è un tema. Tema cavidotti, finalmente risolvere, e faccio anche in questo caso sommessamente notare come, e ho l'esperienza di 5 anni da assessore ai lavori pubblici, in cui negli ultimi 6 anni ormai abbiamo investito più di 600.000 euro sul tema cavidotti. 3 volte 150.000 euro e 1 volta 128.000 euro. Per intervenire su queste situazioni io penso che voi parliate con altri colleghi amministratori di altri comuni, che anche il centrodestra, la destra governa. Con la sostituzione degli impianti a LED, sono impianti molto più sofisticati e sensibili. Quello che salta è il salvavita, è un sistema di sicurezza. Con impianti vecchi, che hanno i cavi annegati nel cemento, nel massetto delle strade, nell'asfalto talvolta, come era in via Roma, è possibile che ci sia una dispersione, salta salvavita per questioni di sicurezza dell'utenza cittadina. Finalmente risolvere, continuare a risolvere, magari sarebbe stato più, corretto rispetto alla specifica. Sottolineo poi, infine, la importanza degli stanziamenti che abbiamo deciso di apporre adesso, questi 115.000 euro sul Cereda o sulla trasparenza altri 15, perché abbiamo contezza oggi di un bilancio che regge, che non abbiamo bisogno di mantenere accantonate risorse e che possiamo investire su espansioni di progetti che in precedenza non erano nelle cose, non era nella volontà, si è deciso non tanto come imprevisti, ma come possibilità di investire e di espandere questi progetti per risolvere prima alcuni problemi, evitare che, e questo mi riferisco alla trasparenza, alcuni problemi possano, incancrenirsi e rendersi poi necessari investimenti superiori magari l'anno prossimo, meglio fare adesso. Ma questa demonizzazione della variazione di bilancio io non ci sto, perché un bilancio è dinamico, dura 12 mesi, la legge permette la possibilità di venire in consiglio comunale con tutte le variazioni, non c'è un numero massimo di variazioni fattibili. Siamo alla quarta variazione del 2025. Gli anni addietro ne facevamo 11, 12, un terzo. E comunque, se ci fosse necessità, faremo da qui a ottobre un'altra variazione di bilancio se serve, a novembre un'altra variazione di bilancio se serve, sarà l'opposizione valutare caso per caso se approvare o meno la variazione di bilancio per gli stanziamenti, che sono numeri, giustamente come ha ricordato lei, ma anche politica. Ma non certo bisogna contestare lo strumento, perché allora contestiamo l'applicazione della malta piuttosto che dell'acciaio. Cioè, allora veramente stiamo ragionando del sesso degli angeli. Grazie.
Grazie Sindaco. Pongo in votazione la delibera avente ad oggetto quarta variazione al bilancio di previsione 2025-2027. Contrari? Astenuti? Favorevoli? Approvata all'unanimità. Votiamo l'immediata eseguibilità. Contrari? Astenuti? Favorevoli? Approvata all'unanimità. Proseguiamo con il quarto punto all'ordine del giorno. Mi scuserete, la delibera ha un oggetto molto corposo che sono tenuta a leggere. Presa d'atto del parere della Corte dei Conti riguardo alla deliberazione numero 231-2025, pareri società partecipate, del 24/7/2025, rilasciato a Città Metropolitana di Milano. Conferma con integrazioni motivazionali in risposta al parere della Corte dei Conti inerente alla deliberazione numero 236 del 2025, pareri società partecipate, della deliberazione del Consiglio Comunale numero 16 del 3/6/2025, avente ad oggetto processo di aggregazione volontaria societaria nel servizio di igiene urbana, sinergie tra servizi a rete acquisto da parte di Capholding S.p.A. Di nuovo il Vice Sindaco illustra la delibera. Prego, Vice Sindaco Paladini.
Grazie. Allora, riepilogo un attimino la storia di questa questione. Ricorderete che il 3 giugno il Consiglio Comunale ha approvato il parere, diciamo con parere favorevole, il processo di acquisizione da parte di Capholding di quote per un 20% di ALA, la società, diciamo, del gruppo, già interamente pubblica, che svolge servizio di igiene urbana, di raccolta rifiuti per una serie di comuni. Ricorderete in quell'occasione che la motivazione era legata ai benefici complessivi del progetto industriale sotteso a questa acquisizione da parte di Capholding, riguardante anche il nostro comune di Cesano Boscone, nella sua attuale configurazione di utente del servizio idrico. Noi attualmente per Capholding siamo utenti abbiamo il servizio idrico, mentre al contrario non svolgiamo, diciamo, il servizio di igiene urbana. In quel caso erano stati evidenziati una serie di vantaggi, economie di scala, sinergie fra il servizio idrico e il servizio di igiene urbana, tale per cui anche solo come soci di Capholding il Consiglio Comunale, col parere favorevole dei revisori, aveva dato il suo via libera per quanto riguarda la nostra quota dello 0,52% all'operazione che Capholding si prefigge di fare, ripeto, operazione che consiste nell'acquisto del 20% di AM Linea Ambiente, ovvero ALA. Questo ovviamente insieme a tutti i comuni soci, quindi una 65 comuni circa che in quei giorni avevano dato l'adesione. Se non che dopo quella conferma, dopo quella delibera da parte dei consigli comunali, la Corte dei Conti, con notifica diciamo pervenuta all'inizio del mese di agosto, ha espresso il proprio parere non favorevole. Parere legato, non favorevole, legato sostanzialmente, dice la Corte dei Conti, ad una carenza di motivazioni e sostanzialmente all'inesistenza di una comparazione fra il vantaggio derivante dalla gestione in house del servizio di igiene urbana in alternativa al suo, diciamo, svolgimento sul mercato, quindi esternalizzato. Va detto, questo, ovviamente questa notifica negativa è stata comunicata a tutti, quindi prima 52 comuni più altri 12, in sostanza 65 comuni, tutti quanti l'abbiamo ricevuta con invito a pubblicarla sul sito e a notificarla al Consiglio Comunale. Da precisare due cose. Intanto appunto che il parere della Corte dei Conti non favorevole è legato ad una carenza di motivazioni, cioè non ci si esprime sull'operazione in sé, quanto si dice la delibera del Consiglio Comunale non è adeguatamente motivata. In modo particolare non è adeguatamente motivata in modo da evidenziare i vantaggi in termini economici, soprattutto sotto l'aspetto della comparazione fra i due modelli di servizio. Va detto anche che questo tipo di, intanto la Corte dei Conti si è mossa perché è d'obbligo per questo tipo di atti trasmettere la delibera dei consigli comunali. In secondo luogo è un tipo di parere non vincolante in senso stretto, nel senso che lo stesso dispositivo della Corte dei Conti prospetta la possibilità che le amministrazioni che intendano procedere ugualmente motivino però analiticamente le ragioni per cui si discostano dal parere non favorevole. Va anche detto, sempre per fare un po' una cronistoria, che la stessa Corte dei Conti ha però negli stessi giorni dato parere positivo per la stessa operazione, individuandone la stretta necessità, a Città Metropolitana, in quanto anche Città Metropolitana, essendo socio come noi, anche se con una quota evidentemente molto maggiore, aveva deliberato nello stesso senso. Altro parere positivo invece pervenuto anche dall'autorità garante per la concorrenza e il mercato, che aveva rilevato come l'operazione non vi fossero per l'operazione motivi ostativi dal punto di vista della concorrenza sul mercato né della conformità alle norme. A questo punto Città Metropolitana ha raccolto quelle che erano le osservazioni di Corte dei Conti e, per conto di tutti i comuni soci, ha elaborato una relazione tecnica nel corso della quale si sviluppano ulteriormente le motivazioni, quindi vengono evidenziati i benefici in termini economici, in termini di qualità del servizio, di sinergie, di economie di scala. Non vi riassumo la relazione, che è abbastanza cospicua e che avete avuto, in modo tale da consentire ai comuni che lo ritengano di confermare la precedente delibera. Ecco, noi su questa pista siamo, nel senso che si chiede a questo Consiglio Comunale di prendere atto delle ulteriori motivazioni fornite nella relazione tecnica da Città Metropolitana per conto di Capholding e di confermare quindi la validità della delibera a suo tempo assunta. Un punto rilevante di tutto questo passaggio è l'osservazione che in questa delibera non è in considerazione la scelta del tipo di affidamento che i comuni, che Cesano Boscone come altri comuni, faranno tempo per tempo del servizio. Cioè ad oggi si dà soltanto via libera all'acquisizione delle quote e ovviamente nell'ottica di quel percorso industriale che viene evidenziato. Quando ogni comune avrà in scadenza il suo attuale servizio di igiene urbana, valuterà autonomamente e quindi in quella sede andrà a effettuare una valutazione analitica della convenienza di rimanere a mercato con un ulteriore bando aperto sul mercato, piuttosto che invece andare a utilizzare il servizio in house offerto dalla partecipata di Capholding. Quello che la nota tecnica fa in questa sede, in quest'ottica, è quello sostanzialmente di comparare i risultati del servizio di igiene urbana nei comuni che già svolgono il servizio con ALA rispetto alle medie nazionali, alle medie regionali, nonché di comparare quello che sono i costi del servizio ipotizzato nel progetto industriale rispetto agli attuali costi di gestione da parte nei comuni che già intrattengono per i quali esistono interlocuzioni in merito. Ecco, su questa base, tenuto conto della presa d'atto da parte dei revisori, si propone appunto la conferma della delibera precedente.
Grazie Vice Sindaco, dichiaro aperta la discussione. Ci sono interventi, prego Consigliere Orsino.
Beh, noi stiamo riportando in consiglio una delibera che avevamo assunto a giugno, perché la Corte dei Conti ritiene che quella delibera non era adeguatamente motivata ed esprime parere negativo. Ora, quello che io in questo intervento più che altro voglio stigmatizzare è questa presa d'atto dei nostri revisori. Se mi consentite, cioè è una presa d'atto, cioè che giudico, i revisori quando sono chiamati ad esprimersi devono esprimersi parere favorevole, parere contrario, questa presa d'atto è incomprensibile. Ma è incomprensibile nel contenuto del parere, perché io ieri sera leggevo il parere, prima di arrivare alla fine ho letto tutte, ci sono tutte le premesse, il richiamo alla precedente delibera, alla precedente parere che era positivo, come diceva l'assessore, fanno tutte le relative premesse, dicono che questo processo di aggregazione non comporta oneri per gli enti, sottolineano che in questa fase non c'è nessuna decisione in ordine all'affidamento del servizio, quindi non è questo il momento. Per cui richiamano il parere dell'ANAC. Tutto sommato sottolineano tutti gli aspetti positivi di questa operazione e poi ne prendono atto. Prendono atto del fatto che noi stasera, come consiglieri, ci assumiamo la responsabilità di riportare in consiglio e votare una delibera su cui la Corte dei Conti ha espresso qualche perplessità. E la cosa non mi sta bene. Cioè, i revisori devono, quando sono chiamati ad esprimersi, devono esprimere un loro giudizio. Non hanno avuto il coraggio di dire che sono contrari perché la Corte dei Conti ha espresso un proprio parere? Non lo so, però non è questo il modo, per cui invito l'amministrazione a richiamare in modo formale i nostri revisori a svolgere il loro compito fino in fondo. Poi, per quanto riguarda la delibera, io naturalmente la voto senza se e senza ma, anche perché tutto sommato conosco i processi, so bene che non è questo il momento in cui stiamo decidendo se il futuro servizio sarà gestito in house con ALA oppure mantenuto in appalto sul mercato come adesso. Il processo di convenienza economica, come chiede oggi la Corte, lo faremo in quel momento, perché in quel momento decideremo se farò l'uno o l'altro per operazione. Però questa cosa sinceramente mi ha disturbato parecchio, perché io sono qua, tutti siamo qua a prenderci le nostre responsabilità, ad alzare la manina. I nostri revisori sono pagati da questo ente per assumersi le proprie responsabilità, e questo è un non prendersi le responsabilità che sono chiamati ad assumersi. Grazie.
Grazie consigliere Orsino, ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, dichiaro chiusa la discussione e pongo in votazione la delibera numero 4, non ripeto l'oggetto per ovvie ragioni. Contrari? Astenuti? Favorevoli? Approvata all'unanimità. Votiamo l'immediata eseguibilità, contrari, astenuti, favorevoli, all'unanimità. Grazie. Proseguiamo con la delibera numero 5, avente ad oggetto regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni. Relazione ha sempre il vice sindaco Paladini, a cui chiedo, come ha fatto per il resto delle delibere, il rispetto dei tempi. Grazie.
Grazie Presidente. Allora, mi aiuterà un pochino il contenimento dei tempi, la considerazione del fatto che questo tipo di regolamento l'abbiamo illustrato in ben due commissioni istituzionali. Dopo spiego il motivo. Allora, diciamo subito che il tema della collaborazione fra cittadini e amministrazione comunale per la cura dei beni comuni è un tema che ha radici importanti anche nel nostro comune, ancorché andiamo oggi in qualche modo a dargli una veste più strutturata con un regolamento. Dico che ha radici antiche perché sono tanti negli anni gli episodi nei quali, anche sotto forme diverse, in qualche modo abbiamo potuto constatare di come anche il cittadino, nella sua espressione autonoma, possa, diciamo, essere portatore di notevoli risorse, energie, fantasie e quant'altro. Lo vediamo quotidianamente anche con l'attività delle nostre associazioni, con il quale svolgiamo quasi settimanalmente iniziative con patrocini, sostegni, convenzioni, cose varie. Quello che in qualche modo però è l'opportunità che si presenta oggi è che, con inserendo questo quadro regolamentare, aggiungiamo qualcosa. Cioè, come se a queste radici della cittadinanza attiva noi oggi dessimo un po' più di linfa, ecco, in qualche modo, in modo da irrobustire questo alberello particolarmente prezioso. Ci siamo ispirati nel far questo ad esperienze ormai abbastanza consolidate. Ormai sono più di 300 i comuni che, prendendo un po' esempio da quello che è stato un po' l'apripista, il comune di Bologna nel 2014, hanno nel tempo sviluppato questo settore che viene di solito definito in dottrina come amministrazione condivisa, cioè l'idea che cittadini e amministrazione comunale abbiano spazi importanti di collaborazione per il bene comune e che quindi anche i cittadini, dalla loro parte, siano in qualche modo portatori della capacità di contribuire nell'interesse generale. Da allora, dicevo, da questa prima esperienza fatta a Bologna, sono ormai circa 300 i comuni che hanno adottato nel tempo regolamenti, ovviamente con specifiche locali, ma che sostanzialmente seguono uno schema di base. Schema di base che è quello nel quale, in qualche modo, di fronte alla possibilità da parte dei cittadini di collaborare su alcuni ambiti, poi vedremo quali, regolamenti che risolvono alcuni problemi concreti che si pongono. Chi coordina questo tipo di interventi? Chi sono i cittadini attivi? Quali sono i beni comuni? Quali sono anche i sistemi di protezione, assicurativi e quant'altro che vanno messi in campo allorché ci sono spazi di collaborazione di questo tipo? E poi anche il tipo di supporto che i comuni possono dare. Quindi, nel momento in cui si prende in esame questo tipo di spazio di condivisione e di collaborazione, ecco che occorrono dei regolamenti che in qualche modo specificano quello che è il quadro nel quale ci si può muovere. Diciamo subito che il patto di collaborazione si affianca ad altri strumenti che ci sono, che vengono normalmente utilizzati, come le convenzioni, i patrocini e quant'altro. La caratteristica principale dei patti di collaborazione è quella di essere degli strumenti un po' più flessibili, un po' più inclusivi e tendenzialmente più adatti per percorsi che siano di coprogettazione. Infatti, una prima definizione che è importante è quella di chi è il cittadino attivo, cioè chi può collaborare con l'ente comunale nello svolgimento di questo tipo di attività. Ebbene, cittadini attivi sono definiti dal regolamento sia le associazioni, quindi soggetti strutturati, sia anche cittadini singoli, piuttosto che riuniti in formazioni informali create per l'occasione con durata magari limitata del tempo su un oggetto specifico. Caratteristica poi dei patti di collaborazione in generale è quella di essere sostanzialmente inclusivi, cioè processi nei quali in qualche modo si coltiva quello che è il senso civico, cioè si coltiva quell'emulazione che la pubblicità stessa dell'attività di alcuni cittadini rende possibile anche nei confronti di tutti gli altri. Va detto che, oltre alla maggiore flessibilità e alla potenzialità di inclusione, questo tipo di patti si concretizza in svariati campi. Ecco, per dare un po' l'idea di che cosa succede, cioè che cosa fanno i cittadini attivi quando un regolamento di questo tipo lo consente, c'è un rapporto che annualmente viene pubblicato dall'ABSUS,